pronto soccorso biblico. Attenzione alle false notizie. Un programma della Radio Voce della Speranza a cura del pastore avventista Giovanni Leonardi.
Faccio presto a dire Dio mi
affido. E ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Un saluto vi giunge da Daniela e dalla RVS di Catania. Allora, come state? Siamo pronti per una nuova puntata e con noi, come sempre, il pastore avventista Giovanni Leonardi. Benvenuto Giovanni.
Grazie. E buongiorno.
Allora, iniziamo questa puntata facendo un po' un passo indietro alla puntata precedente. Nella scorsa puntata un ascoltatore, Filippo, ci aveva chiesto qualche notizia, qualche informazione in più sul discorso dell'Immacolata Concezione legato al discorso del peccato originale. Quindi avevamo accennato qualcosa, però ci siamo ripromessi di riprendere l'argomento. Ecco, il peccato originale, una dottrina, una tradizione, qualcosa di biblico? Cosa sappiamo, ecco, di questa dottrina del peccato originale? Dottrina, tradizione, Bibbia?
Beh, innanzitutto bisognerebbe definire che cosa intendiamo per peccato originale.
Certo.
Se intendiamo che c'è stato un primo peccato, quindi peccato commesso alle origini della storia umana, allora questa è una dottrina biblica. Se intendiamo invece che esiste uno stato di peccaminosità, che tutti quanti gli esseri, per il fatto semplice di essere stati concepiti e nati, portano in sé, in virtù del loro rapporto con colui che al principio ha commesso il primo peccato, questa non è una dottrina biblica. Può essere una dottrina biblica invece una variante, e cioè che tutti quanti noi, essendo nati in una situazione di fragilità creata dal peccato originale, siamo magari più facilmente predisposti verso il peccato. Questa è una realtà che tutti quanti noi sperimentiamo e che è confermata anche dall'Apostolo Paolo. Ma noi diventiamo peccatori non in virtù della fragilità trasmessaci, ma in virtù della nostra assunzione volontaria di questo peccato, cioè quando noi personalmente diventiamo peccatori con il nostro modo di essere. Quindi si possono intendere tre cose diverse, bisogna chiarire a cosa ci si riferisce.
Ma che periodo storico, diciamo, dobbiamo arrivare, no, per trovare, ecco, questa dottrina, no, di questo peccato originale?
Allora, la dottrina intesa nel senso cattolico non ha nessun fondamento biblico, e i cristiani, gli autori del Nuovo Testamento, non ne parlano minimamente, anzi affermano il contrario. Diciamo il fatto che tutti siamo peccatori non perché portiamo in noi il peccato di Adamo, ma perché sulla scia di Adamo anche noi siamo portati a peccare.
Quindi
o perché
per
noi
peccati.
Subiamo le conseguenze di questo peccato, ma non è una responsabilità giuridica. Cioè non siamo peccatori davanti a Dio, non siamo retti da Dio solo perché siamo esseri umani, ecco. E questa generalità della condizione umana si estende evidentemente anche a Maria, quindi noi non possiamo accettare biblicamente che ci sia stata questa donna, per quanto amabile e per quanto importante, che sia stata esentata dal peccato originale nel senso cattolico. Il problema di una speciale condizione di Maria comincia a sorgere solo nel IV secolo. Abbiamo lì alcuni come Ambrogio e come Agostino che cominciano ad avanzare l'idea di uno status speciale di Maria. Però ad esempio Agostino dichiarava che Maria per grazia di Dio era stata esente dal commettere il peccato, cioè che ha vissuto una vita santa, ma tuttavia lei stessa era nata in una condizione di peccato, cioè avrebbe avuto il cosiddetto peccato originale. Una frase che lui usa è questa: Gesù era nato senza peccato, dalla carne materna contaminata dal peccato. Quindi Gesù è l'unico senza peccato, Maria no. Però questo sempre seguendo la scia della dottrina cattolica. Successivamente, nel secolo IX, troviamo dei riferimenti espliciti all'idea che Maria fosse stata santificata fin dal grembo materno, ma ancora non si parla di concezione, ma di grembo materno, cioè durante la gestazione, prima che lei nascesse, sarebbe stata santificata, purificata da una speciale grazia di Dio. Solo successivamente si arriva all'idea che questa santificazione speciale possa avere toccato il momento stesso del suo concepimento. Insomma, cioè c'è uno sviluppo di enfatizzazione della santità particolare di Maria fino a quando nel 1854 il Papa Pio IX non proclamò il dogma così come oggi è conosciuto è vissuto nell'ambito della Chiesa cattolica.
Quindi c'è voluto un bel po' di tempo, dico Giovanni, c'è voluto un bel po' di tempo prima di aggiungere.
Un po' di tempo, ma questo mostra lo sviluppo della dottrina, mostra che non nasce dal testo biblico, nasce da una continua volontà di esaltazione di Maria che nel corso dei tempi è andata man mano accentuandosi. Al punto tale che al di là dei dogmi Maria è diventata di fatto la figura centrale, fondamentale della spiritualità cattolica. Insomma, Giovanni, il Papa grandissimo per molti versi, Giovanni Paolo II, non è stato un Papa chiaramente mariano, che ha consacrato il mondo a Maria, ad esempio. Pensiamo alla nascita del Rosario, in cui si fanno 10 Padre Nostri e 50 Ave Marie. Pensiamo anche ad un influsso dovuto a un elemento culturale, perché questa crescita di importanza di Maria si è sviluppata in concomitanza, ad esempio, con la mentalità cavalleresca del Medioevo, in cui la donna veniva esaltata come l'essere che recava in sé la nobiltà, che recava in sé il bene assoluto, che ispirava gli uomini, no? E Maria in quel contesto è diventata la donna ideale, la Madonna, che è un termine che nasce proprio nel Medioevo, no? La Madonna era la signora dedicata, il nome con cui ci si rivolgeva alle donne. Ma c'è un altro elemento che è ancora più pericoloso, ed è il fatto che l'esaltazione di Maria nasce dal bisogno dell'uomo di controbilanciare in qualche modo il sentimento di un Dio estremamente duro, giusto ma duro. Anche questo è un fatto culturale del passato, in cui il papà non era il papà come diciamo adesso, ma era il pater familias, era quello che affermava il valore della legge, per cui l'uomo che si sentiva come il bambino che aveva fatto le marachelle si sentiva un pochino in imbarazzo ad avvicinarsi a lui, ad abbracciarlo e a farsi abbracciare. Il papà era il signor padre, no? Ecco, di fronte a questa difficoltà dell'uomo che è dimentico del Vangelo, in cui il padre è colui che dà e dà tutto per amore dei suoi figli, sente il bisogno di costruire la presenza di una figura materna. Questa figura materna la svolgerà a Maria. Così come nella religione pagana, che ebbe grande successo, la religione egiziana, con la dea madre Iside, e ebbe molto successo nell'ambito dell'impero di Roma nei primi secoli corrispondenti all'era cristiana. Difatti noi ancora in certe immagini di Maria troviamo una chiara simbologia che riporta alla dea madre Iside. Ecco, c'è tutto quanto uno sviluppo di questa idea che nasce dal fatto che i cristiani, lontani dal testo biblico, hanno perduto la consapevolezza di Dio come un Dio certamente giusto, ma è un Dio che è pieno di amore e di misericordia, che vuole abbracciare i suoi figli. Questo abbraccio lo hanno trovato altrove ed è un peccato, perché questo è un tradimento del Vangelo.
E anche perché appunto Gesù, il motivo, l'obiettivo della venuta di Gesù è far conoscere il Padre così come egli è, che è amore. Cioè Dio non ha amore, Dio è amore. E quindi se Dio è amore, chi può meglio rappresentare l'amore se non lui stesso, colui che viene da lui, cioè Gesù Cristo? E poi c'è anche un'altra domanda, e questo è, voglio dire, c'è un'altra riflessione, voglio questa proprio rivolgerla a quanti cattolici ci stanno ascoltando, perché non vogliamo assolutamente attaccare nessuno, ma vorremmo portare alla riflessione: se questa dottrina dell'Immacolata Concezione fosse stata una dottrina biblica, l'avremmo trovata nei quattro Vangeli. Nessuno dei quattro evangelisti, tra cui Giovanni, l'ultimo apostolo, colui a cui Gesù ha affidato, no, la madre, quando alla croce dice madre, ecco tuo figlio, e a Giovanni dice ecco tua madre. Quindi Giovanni ha vissuto con Maria, l'ha presa con sé, quindi conosceva tutta la sua storia e poteva dire qualcosa se questa dottrina fosse stata vera, valida. Avrebbe scritto che Maria era nata in una maniera speciale, come Gesù.
Maria, il fatto è che Maria questa dottrina non la conosceva, perché lei stessa dice che il Signore è il suo Salvatore, quindi lei stessa aveva bisogno di essere salvata come tutti gli uomini, di essere liberata dalla fragilità che abbiamo ereditato da Adamo, ma essere salvata anche dalla condanna del peccato. Quindi certamente Maria a Giovanni non poteva insegnare quello stesso in cui lei non credeva.
Cioè, questo è molto importante. Ascoltiamo un brano dal titolo Il tuo amore per me. Sfumiamo questo brano che potrete ascoltare se volete cercando Il canto del tuo popolo, Il tuo amore per me. Quanto grande è stato l'amore che in Gesù il nostro Padre ci ha mostrato. Allora, Giovanni, cosa possiamo dire ancora? Quindi abbiamo visto che è una dottrina che è venuta molto dopo, molto, molto dopo, e che nei Vangeli non troviamo traccia. Anzi, i Vangeli ci tengono, e tantissimo l'Apostolo Paolo, mi piace quell'espressione, quando dice che dovremmo riuscire ad abbracciare, no, la lunghezza, la larghezza, la profondità dell'amore di Dio, proprio per dire che l'amore di Dio è tanto grande che noi non riusciamo a accoglierlo tutto. Quindi perché mettere un'altra figura se già l'amore di Dio è così immenso? Perché questa necessità?
È perché il Vangelo non era più conosciuto. Perché, e per questo c'è bisogno di ritornare alla parola di Dio. perché se noi togliamo la parola di Dio non ci rimane altro che il bisogno e la povertà dell'uomo e le soluzioni fantasiose degli uomini. Abbiamo bisogno di ritornare alla parola di Dio per scoprire la completezza, la complessità anche della realtà divina, perché diciamo, non nascondiamocelo, nella Bibbia Dio non è solo il padre buono che dà le pacche sulle spalle, a volte dà dei ceffoni anche, ecco. Diciamo, però noi abbiamo bisogno dell'uno e abbiamo bisogno anche dell'altro a volte. O spero di non essere denunciato dai pedagogisti moderni che ora dicono no, gli sculaccioni non si debbono dare, ma insomma ci capiamo su cosa vogliamo
dire. La correzione, diciamo.
Amare qualcuno non significa soltanto dire ti voglio bene, a volte significa piangerci insieme, assumersi delle responsabilità, indicare delle strade, correggere, rimproverare. A volte nella Bibbia Dio è il padre disperato che vorrebbe aiutare i suoi figli e questi non ascoltano, non ne vogliono sapere, e lui se le inventa tutte le modalità per poterli soccorrere contro la loro volontà a volte. E questa complessità dell'amore che noi anche dobbiamo scoprire. Ma se noi avessimo bisogno di qualche altro per scoprire l'amore di Dio, significherebbe che Gesù è venuto a morire inutilmente. Perché se Gesù non è riuscito a convincerci che Dio è amore, che Dio ci ama, allora che cosa è venuto a fare? Per quale motivo crediamo in Lui? Che senso ha la sua incarnazione e la sua morte per noi? Che senso hanno le sue parole? Se quello che Lui dice quando dice che ha visto me, ha visto il Padre, cioè se voi volete capire che cos'è il Padre per voi, guardate a me che sono colui che sta dando la vita per voi, che è venuto a camminare con voi, a soffrire, a ridere, a piangere con voi. Se abbiamo bisogno di Maria, Gesù è stato completamente inutile. Allora mettiamolo da parte e ci creiamo una nuova religione.
Anche perché appunto come se l'opera di Gesù, il messaggio che Gesù ha portato, la vita che ha vissuto, non siano sufficienti per poter capire quanto Dio ci ha amati, qual è l'essenza di Dio, che noi lo troviamo anche nell'Antico Testamento, quando ci sono dei testi, credo in Isaia, dove dice le mie viscere si commuovono per te. Ecco, la sofferenza di questo padre che vede il suo popolo Israele che lo tradisce con un'altra divinità e che con tanta tristezza e tanto dolore vede poi questo allontanamento e vede anche come i nemici poi hanno la meglio sul popolo. Senza la protezione di Dio il popolo è in balia dei nemici e Dio soffre per questo, e quando il popolo torna, nonostante ecco venga definita come una donna adultera, Dio perdona questa donna adultera, cioè è un amore immenso. Chi è quel marito che perdona facilmente un tradimento? Dio ha perdonato un grande tradimento.
Certo, ma è questo Dio, ed è per questo Dio noi lo scopriamo soltanto attraverso il rapporto diretto con la sua parola. Cioè dobbiamo, come si dice anche nell'ambiente di cui stiamo parlando, dobbiamo metterci all'ascolto di Dio, all'ascolto della sua parola. Ed è solo in questo rapporto di fiducia e di simpatia, di accoglienza, che noi scopriamo il valore di Dio per noi e scopriamo il valore della nostra vita davanti a Lui. È qualcosa di importante. Io vorrei dire che la casa editrice, le edizioni ADV che sono collegate alla nostra radio, la casa editrice di Firenze, ha un bellissimo e completo piccolo libro proprio su Maria nei Vangeli e nella storia. Ora non ricordo il titolo,
forse,
ma l'autore,
quale Maria?
Il pastore Giuseppe Marazzo.
Quale Maria? Quale Maria?
Ecco, sì. Se qualche amico lo volesse, basta collegarsi al sito dell'edizione ADV di Firenze e ordinarlo. Costa pochissimo, tra l'altro.
C'è una domanda che ci viene da Facebook. Simona ci chiede: può essere che il cattolicesimo abbia creato la dottrina di Maria in quanto donna per capire meglio l'amore di Dio? Cioè era più facile capire l'amore di una donna, di una madre, che l'amore di un padre?
avrei bisogno di un po' di tempo per riflettere meglio sul senso di questa domanda, perché può essere compresa in prospettive diverse. Allora, Dio non è né maschio né femmina. Dio è Dio e racchiude in sé tutto ciò che d'ideale dovrebbe essere il maschile e il femminile. E quindi Dio perché avrebbe bisogno di vestirsi da donna? O perché avrebbe bisogno di una donna per parlare del suo amore? L'amore non è legato a un sesso. L'amore è legato al cuore, l'amore lo si percepisce da quello che uno fa per i propri figli. E in questo senso Dio è pienamente padre ed è pienamente madre. E Cristo ha in sé tutto l'amore che una madre, una donna può avere, così come ha in sé tutto l'amore che un padre, un uomo può avere. Forse è vero però nel senso della nostra prospettiva, che a causa dei rapporti falsati che noi abbiamo con la mascolinità e la femminilità, noi leghiamo il concetto della misericordia, dell'amore, del perdono più al femminile che al maschile. Concepiamo il maschile come il depositario dei valori della forza, del potere, del dominio, mentre la mamma è quella che ci allatta, è quella che ci dà la vita, è quella che ci asciuga le lacrime, no? Mentre il padre magari sta nei campi a spezzarsi le ossa per portare da mangiare a casa, però il bambino non vede il sudore del padre, vede solo la mano tenera della mamma. Ecco, e quindi si crea questo squilibrio nella nostra mentalità.
E soprattutto...
Ma è per questo che è nato il culto mariano, in un certo senso, proprio perché noi abbiamo perso il senso di Dio, della realtà di Dio, e ci siamo costruiti un Dio a nostra immagine e somiglianza. Lo abbiamo fatto diventare un idolo costruito dalla nostra cultura e dalla nostra emotività malata.
Infatti, Giovanni, se noi pensiamo un po' al passato, spesso i papà erano fuori casa, perché ad esempio quando si lavorava la terra, magari la terra era lontana, quindi stavano giorni a lavorare la terra, poi venivano nel weekend, e quando tornavano magari la mamma aveva detto: se vi comportate male, appena papà viene vi punirà. Quindi il papà era colui che quando arrivava doveva punire, perché era stata promessa
doveva
dalla mamma.
Doveva assolvere a questo compito.
Quindi il papà era colui che puniva.
Vedi, anche questo però è un fatto culturale del nostro sud, perché nel sud il contadino vive lontano dalla terra, nel nord il contadino vive nella terra. Però rimaneva l'idea che quando a sera il papà tornava, allora doveva rendere conto.
Sì, sì, c'era questa cosa.
È quello che incarna la forza, ma è una forza che fa paura. Non è più la forza protettiva, è la forza punitiva.
Sì.
Ecco, ora noi abbiamo bisogno non solo dell'aspetto della tenerezza, ma abbiamo bisogno dell'aspetto della forza di Dio. Perché guai se Dio fosse debole, non potrebbe aiutarci. Noi abbiamo bisogno di un Dio forte, solo che questa forza di Dio l'abbiamo sganciata, l'abbiamo separata dalla tenerezza.
Mm-hmm.
Per cui abbiamo creato due persone specializzate: il papà specializzato in forza del terrore e la madre specializzata in una tenerezza condiscendente verso tutto.
C'è Giuseppe che dice: nel Vecchio Testamento ci sono molte immagini di un Dio materno, sì, sono tante le volte in cui ci sono espressioni tipiche, no, di madre, ed è Dio che le pronuncia. Questo proprio perché, come dicevi tu, in Dio abbiamo la tenerezza della madre, la forza del padre, e l'uomo che è stato creato a sua immagine, l'uomo come essere umano creato a sua immagine, ha caratteristiche, quindi la donna ha caratteristiche del femminile e invece l'uomo del maschile. Ma non si parla di sessualità, quando di caratteristiche caratteriali, personalità, di quelle che sono le emotività, proprio si vede come il Signore si commuove, come piange per il suo popolo. E questo magari un uomo che piange ci viene strano da immaginare, invece no, ecco, anche gli uomini piangono, perché anche Dio, anche Gesù ha pianto.
Nell'Antico Testamento è tutto un pianto, guarda, gli uomini piangono, anche gli eroi supremi sono esseri che piangono, che hanno un'emotività che non nascondono. Anche questo è qualcosa che ci deve fare riflettere.
Forse dovremmo fare una puntata.
Per cui il bambino non deve piangere, sono le femminucce, che non fare la femminuccia, le femminucce piangono, il maschio deve essere quello
tutto
senza
d'un pezzo.
Sentimenti, no? Ecco, poi questa nostra cultura la trasferiamo su Dio.
È vero.
E ci creiamo un Dio di cui abbiamo paura e ci facciamo la mamma buona accanto. Povera Maria, un sacerdote cattolico ha detto: povera Maria, che cosa ti hanno fatto?
Giovanni, che dici? Se magari organizziamo prossimamente, no, nelle prossime puntate, una puntata in cui possiamo, ecco, vedere non solo le caratteristiche di Dio, ma anche, ecco, le emozioni, i sentimenti, la tenerezza che appartiene anche al mondo maschile, perché ci sono tante espressioni anche nei Salmi per capire che la tenerezza non è qualcosa di femminile, ma fa parte anche dell'uomo. E quindi, se ci sono in Dio questi aspetti, ecco, anche noi dobbiamo coltivarli. Potrebbe essere una ricerca interessante, ecco, le emozioni di Dio nella Bibbia. Grazie Giovanni. Simona ti ringrazio per la risposta. Ho detto, grazie, bellissima risposta. Quindi grazie Giovanni e alla prossima.
Soccorso biblico. Attenzione alle false notizie. Un programma della Radio Voce della Speranza a cura del pastore avventista Giovanni Leonardi. La.